Continuiamo e prima di chiudere abbiamo solo una ultima domanda per oggi e poi domani dobbiamo recuperare tutto quello che è rimasto, siamo indietro un po' con le risposte ai fratelli. Ma prima di chiudere volevamo chiedere a Priscilla e Manuel se hanno delle domande, visto che loro sono nuovi, sono venuti da pochi giorni da Brasile a visitarci e vi vogliamo bene e siamo contenti di conoscervi, è bello stare insieme a voi. Abbiamo visto che siete fratelli sinceri, che amate Gesù con un cuore sincero. E per quello voglio chiederti, Priscilla.
E che Dio benedica la vostra evangelizzazione in Brasile.
Vedo che Manuele con i bambini. Posso chiedere a te, prima di tutto, cosa vi ha fatto venire qui?
Ciao a tutti, quelli che ci ascoltano. Siamo venuti qua perché ci siamo identificati tantissimo con voi, abbiamo la stessa visione, lo stesso spirito e volevamo proprio conoscere questi fratelli, poter abbracciare dal vivo e vedere da vicino tutto quello che abbiamo seguito sulla radio.
Cioè se esistiamo sul serio.
Ma non in questo senso di provarvi, no, ma di voler star vicino a voi e anche come crescita per noi, perché sappiamo che siete più avanti di noi, nel senso come esperienza.
Come sbagli?
Penso proprio di sì, quello che ha portato anche ad avere più esperienza, fratello Giuseppe, abbiamo percepito una saggezza molto grande, un dono che lui ha ricevuto del Signore, volevamo stare vicino a lui e anche a voi, semplicemente
grazie.
Così,
grazie,
però
Gesù.
Un grande miracolo e una grande benedizione grazie, per noi stare qua, grazie al Signore.
E come vi sentite? Come vi trovate qui?
Come partecipi di una famiglia. Siete i nostri fratelli, sembra che ci conosciamo già da una vita. Non c'è differenza,
sì,
c'è unione, c'è amore vero, non c'è falsità, non c'è niente di brutto, ma solo di bello. È un'unità, un'unione perfetta in Cristo Gesù.
Oh, grazie Gesù, sì. Sei molto dolce, grazie.
Grazie a voi.
Grazie, grazie.
Come dice Primo Corinziano 10, leggo di nuovo. Primo Corinziano 10, vuoi leggerlo?
Sì.
Perché questa non è una lettura così religiosa, è un modo che dobbiamo vivere.
Ora fratelli, vi esorto nel nome del Signore nostro Gesù Cristo ad aver tutti un medesimo parlare e a non aver divisioni tra di voi, ma a stare perfettamente uniti nel medesimo modo di pensare e di sentire.
Amen. Voglio che questa comunione sia una comunione vera di unità.
Amen.
Bene, perché ci sono tanti modi di fare le cose. Può essere la chiesa di Pietro, la chiesa di Paolo, ma Paolo lavorava diverso da Pietro e Pietro diverso da Paolo, bene per conto loro, ma quando cercavano di fare uno cercare di spingere la sua idea sull'altro non funzionava. Galati capitolo 2, che Paolo deve sgridare Pietro che era un ipocrita. Due modi di fare diversi, va bene? Quindi attenzione a rimanere uniti. Scegliti se vuoi andare con Pietro, se vuoi andare con Paolo, ottimo, però non mischiare le cose, che sono due modi diversi. Gloria a Dio, amen. Angela.
Amen. E voglio chiedere a Priscilla la domanda che lei aveva per noi oggi.
Sì. Vorrei sapere come rispondere a certe persone che magari stai evangelizzando o ho ascoltato alcune persone che rispondevano quando io parlavo di Gesù, del suo sacrificio sulla croce e di tutto quello che lui ha passato e sofferto nel nostro posto per i nostri peccati. Lui ha subito su di lui e tante persone, alcune persone mi hanno risposto ma questo argomento non lo so se va bene perché ci sono uomini su questa terra che hanno sofferto di più magari con le torture sulla carne, non lo so come rispondere a una persona così, perché secondo me nessuna persona, anche subendo tutte le torture possibili anche nella carne, secondo me Gesù ha subito molto di più sopra ogni persona che possa essere stata torturata in questo mondo. Vorrei sapere come pensa il fratello Giuseppe su questo.
È una domanda buona.
E come rispondere a queste persone?
Sai che devo dire che anche a me mi è successo, che mi è passato nella mente questo pensiero, ma Richard Wurmbrand, che è stato 14 anni in prigione, torturato dai comunisti, ma una tortura continua. E ho pensato, va bene Gesù, un giorno ha finito tutto. Ma Richard Wurmbrand, 13 anni, 14 anni, ma come ha potuto resistere? E con la sua fede andando avanti, non mollando. Anche a me mi è passato questo pensiero nella testa, ma non ha sofferto di più Richard Wurmbrand? Allora è una buona domanda. Tu cosa dici, Giuseppe?
È una buona domanda.
No, qual è la risposta? La domanda l'abbiamo.
La risposta chiediamo a Gesù. Che c'è gente che ha sofferto più di Gesù nella carne, dice Wurmbrand, a 14 anni.
Sì.
Gesù è stato torturato 6 ore sulla croce e qualche ora prima frustato, eccetera. Uh-huh. Mentre 7 ore, 8 ore, 9 ore, 10 ore, va bene. C'è gente che è stata torturata e ha sofferto per anni, con ferri ardenti e tutti i colori. Almeno quanto Gesù e di più.
Uh-huh.
Va bene. Allora, non c'è dubbio su questo, ma la gente che chiede, c'è gente che ha sofferto di più perché lui ci salva, gli altri no.
Uh-huh.
E gente che non conosce la Bibbia, è gente che ignora la parola di Dio. Questa è una domanda diciamo errata, fuori posto, e non capisce la Bibbia, come dice Matteo 13, 10, 11 in avanti. Gesù dice a loro non è dato di conoscere, a voi è dato di conoscere la verità, a loro no, a loro in parabole, perché vedendo non vedono, ascoltando non capiscono, e io non li salvi. Perché? Perché hanno indurito il cuore. Quindi la Bibbia è scritta in un modo apposta, deliberatamente, affinché chi non deve capire non capisca, perché il regno di Dio non è aperto a tutti, contrariamente alle prediche sciocche. Non è vero che la salvezza è per tutti, non è vero che il regno di Dio è per tutti, è solamente per quelli che accettano Cristo, la sua verità, il suo spirito, capito? La salvezza non precede accettare la verità di Cristo, ma la segue. Infatti Gesù ha detto in Giovanni 6, nessuno può venire a me se il Padre non lo manda, nessuno. Uno non è che dice io scelgo andare a Gesù, tu non scegli un bel niente. Se Dio non ti mette in condizione di andare da Gesù, tu non potrai andare, non potrai ottenere la salvezza.
Ma come non scegli tu? È la tua scelta di ricevere Gesù o no?
È Dio che deve dartela, però. Al diavolo non gliela dà, perché è già stato condannato.
Okay.
Ai satanisti che hanno oltrepassato il punto di non ritorno non gliela dà, perché parlava in parabole allora.
Mm-hmm.
Perché vedendo non vedono, ascoltano ma non capiranno.
Ok, allora io faccio la mia scelta di andare a Gesù e Dio mi dà la possibilità di ricevere.
Che tu lo accetti o lo respingi.
Dio non mi...
Ma anche quella possibilità di accettare Gesù, Dio te la dà se ti apre la giustizia, la verità, se ti apre la parola di Cristo. Prima viene la parola di Cristo, dopo la salvezza.
Sì.
Capisci?
Sì,
quindi
sì.
Prima di accettare il messaggio di Gesù, il Vangelo, in un modo o nell'altro, anche dopo la morte. C'è gente che accetta il Vangelo dopo la morte. Abbiamo studiato anche questo,
sì,
no? È nella
sì,
Bibbia.
Sì.
Va bene? Quindi questo per innanzitutto mettere una premessa. Questa gente dice questo che non capisce la Bibbia. Va bene? È come quelli che attaccano i satanisti che attaccano la Bibbia. Perché Dio ha distrutto delle nazioni? Ma se tu non credi neanche a Dio è una domanda fuori posto. Tu non credi in Dio, che domanda è questa? È come quello che bestemmia. Tu perché lo bestemmi in Dio se non ci credi? E se ci credi, perché lo bestemmi? No? L'ateismo è una cosa sciocca.
E tu cosa risponderesti a uno che ti chiede sulla strada, ma come mai Gesù è più importante se altri soffrono di più? Tu cosa le rispondi?
Ecco, quindi
che non puoi dirgli, tu non conosci la Bibbia,
quindi
devi dirgli qualcosa
no,
di
no,
più.
No, 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 calma, adesso ci arrivavo lì. Allora, la domanda è, altri hanno sofferto più di Gesù, perché non ci salvano loro? Perché loro non ci salvano e Gesù sì? E semplicemente la risposta è questa: Gesù non ci salva per le sue sofferenze. Sofferenze non c'hanno niente a che fare con la salvezza. Non è la sofferenza sulla croce che ci salvano, ma è lo Spirito Santo che riceviamo. Che lui, per portarci lo Spirito Santo, ha dovuto pagare il prezzo di soffrire. Sofferenza non c'entra niente con la salvezza.
Allora,
ci sono degli atei che hanno sofferto più di Gesù per difendere un comunismo, un fascismo.
Mm.
per difendere una chiesa satanica. La sofferenza di Cristo non salva nessuno, è lo Spirito Santo, anche chiamato il sangue di Cristo, la croce di Cristo, ma è quando ricevi lo Spirito, dammi una scrittura, Romani 8:11, guarda, è quando lo Spirito Santo entra in te che ti salva, però lo Spirito Santo non entrerà in te se prima non ricevi la parola di Cristo. Prima accetti la parola, uno, poi ricevi lo Spirito Santo e ti salvi. Cosa dice?
Romani 8:11. Se lo spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo Gesù dai morti vivificherà anche i vostri corpi mortali per mezzo del suo spirito che abita in voi.
Quindi non moriamo per la morte di Cristo non è la morte in se stessa che ti salva, ma è lo Spirito Santo. Non otteniamo la vita eterna, la salvezza, perché Gesù è morto in croce, perché ha sparso il suo sangue, perché ha predicato il Vangelo. Perché il Vangelo lo ascoltano tutti e non si salvano. Ma la salvezza sta, uno, nell'accettare la verità e la parola di Cristo, due, dopo di questo dice, credo nella parola di Cristo, mi apro lo Spirito, ed ecco, ricevo lo Spirito e ti salvi. Quindi quello che ti salva veramente è lo Spirito, ma non riceve, Dio non ti darà lo Spirito se tu non accetti la parola. Quindi l'inizio dello Spirito e della salvezza è la parola. Allora, adesso rispondo alla tua domanda, ancora non ho risposto. Allora, volevo solo chiarificare che la sofferenza non c'entra niente, è una domanda sbagliata. Perché allora cosa, uno, un satanista, soffre e salva i diavoli? No.
No, ma comunque questa sofferenza era importante per pagare al nostro posto, no?
No, non la sofferenza. Sofferenza è capitata così. Ci sono santi che sono morti senza soffrire, no? Cosa vuol dire? Valgono meno di quelli che soffrono?
No.
Non è la sofferenza. Allora, il fatto che Gesù ci salva, e Buddha no, e Maometto no, e uno che soffre 10 anni non ci salva, il fatto che Gesù ci salva è perché lui è Dio, si è fatto figlio dell'uomo, è l'unico che poteva pagare la punizione, il prezzo, il castigo e la condanna del peccato. Cioè, bisogna conoscere un po' la Bibbia un po' nell'insieme. In Genesi 3:15 c'è la separazione tra la donna Eva, la Chiesa, e la progenie della Chiesa dalla donna, cioè Cristo, e il diavolo e la sua progenie, la zizzania. Lì c'è la separazione, c'è guerra. Dio dice, il giorno che tu mangi di questo frutto morirai. Quindi noi non moriamo perché noi siamo cattivi, non siamo cattolici, non siamo protestanti, noi non facciamo buone opere, noi siamo cattivi, non moriamo per quello, non c'entra niente questo. Moriamo perché c'è una maledizione, siamo la progenie di Adamo e come progenie siamo mortali. Non è che stiamo pagando i peccati di Adamo, come dicono certi preti. No, non paghiamo i peccati di Adamo, i figli, cos'è Ezechiele 18? Ezechiele 18 dice, i figli non pagheranno i peccati dei padri. Non stiamo pagando, come dicono le chiese morte, il peccato originale. Non c'è peccato originale. Diciamo che siamo mortali. Moriamo perché siamo figli di Adamo e come tale dobbiamo morire. Però non è che moriamo per i peccati suoi, ma è per i peccati nostri. Allora, semplifico, c'è una maledizione, il giorno che mangi questo frutto morirai, e ha mangiato frutto e sono morti spiritualmente, morti. Come facciamo a riavere la vita eterna? Facendo opere buone, ma niente affatto. Perché uno ha sofferto? No. Uno soffre, che cosa c'entra con me? Uno soffre e tu non muori più, tu vai in giro. No, cosa c'entra quello? No, tu puoi essere redento, puoi essere salvato, puoi nascere di nuovo e quindi riacquistare lo Spirito Santo. Tito 3:5, per cortesia, dammi una scrittura. Puoi avere di nuovo lo Spirito Santo, quindi di nuovo la vita eterna, se il prezzo viene pagato. Cosa dice Tito 3:5?
Egli ci ha salvati non per opere giuste da noi compiute, ma per la sua misericordia, mediante il bagno della rigenerazione e del rinnovamento dello Spirito Santo.
Quindi, dammi Dio, sono morti perché hanno perso lo Spirito Santo. Ora in Cristo ci viene rinnovato. È lo Spirito Santo praticamente che ci salva. Non ci salva Gesù di Nazareth, figlio di Maria, no. Ci salva lo Spirito Santo di Cristo.
Guarda che dice proprio quello nelle prossime scritture di Tito 3.
Cosa dice?
Allora, ci ha salvati mediante il bagno della rigenerazione e del rinnovamento dello Spirito Santo che Egli ha sparso abbondantemente su di noi per mezzo di Cristo Gesù nostro Salvatore.
Egli Dio attraverso Cristo.
Affinché giustificati dalla sua grazia diventassimo in speranza eredi della vita eterna.
Ecco, grazie. Quindi la Bibbia conferma. Infatti Dio mi parla sempre così, prima mi dà una rivelazione e poi mi dà le scritture, sempre così, sempre. Che gli ho detto per cortesia, ho detto Dio dammi sempre la scrittura perché qui io me la devo vedere con teste dure e con religiose e con farisei e mi vogliono... Allora avete capito, Gesù Cristo ci salva non perché ha sofferto, no, ma perché ci dà lo Spirito Santo che non possiamo mai ricevere se non crediamo al Vangelo. In effetti è il Vangelo che ci salva, non sono le sofferenze di Cristo. Cos'è il Vangelo? La parola di Cristo. Ricevendo la parola di Cristo, susseguentemente riceviamo lo Spirito e siamo salvati.
E là, allora, il punto era che Gesù era morto, perché c'era la punizione della morte, no? Allora non sono le sofferenze come
e non sono le sofferenze, cioè c'era una maledizione, grazie, c'era una maledizione. Tu mangi questo frutto, muori. Qual è il frutto? Sostituire Dio col diavolo, mettere nel trono, sul trono di Dio, togliere Dio, il trono del nostro cuore, togliere Dio, e hanno messo Satana, questo che Satana comanda il mondo, perché Adamo ed Eva l'hanno messo nel mondo, mica l'ha messo Dio. Questo potere mi è stato dato, chi tra Dio? No, non è Dio, l'uomo gli aveva dato potere a Satana. Quindi il peccato non è stato mangiare una banana o una noce di cocco, il peccato è stato che i satanisti dicono per mangiare un frutto è arrivato l'inferno, ah, stupidaggine e cretinerie, no, perché hanno messo Satana sul trono di Dio, il trono dove era? Nel cuore. E allora c'è una maledizione, qual è la maledizione? È un po' come quando uno porta divisione nelle chiese, se tu porti divisione sei un eretico e ti cacciamo fuori dalla chiesa, logico, ma io faccio cose belle, mi dispiace, fuori, qui si sta in unità. Allora, la maledizione dice mangiate il suo frutto, morirete, ok? E quindi qui c'è un pagamento da pagare, c'è un conto da pagare, il prezzo da pagare per questo peccato è la morte. Come facciamo a riavere la vita eterna? Impossibile, perché appena paghiamo questo conto e moriamo, è finita la storia. E allora cosa qui subentra Paolo dice, così come il peccato per un uomo, Adamo, è entrato nel mondo, adesso per un altro uomo, Cristo, la vita eterna ritorna. E allora in Cristo basta che muore uno e salva tutti, come mai? E perché lui è Dio, perché noi l'abbiamo accettato individualmente. Quindi se noi accettiamo che Gesù è morto al nostro posto, ha pagato il prezzo al nostro posto e accettiamo questo, ecco che il giudice Dio ci dà l'atto di perdono. Capisci? Come dire, tu c'hai un debito di un milione di dollari, arriva uno e dice guarda te lo pago io. Dice non accetto, vabbè devi pagarlo allora, pagalo tu allora, ciao, arrivederci. Ma Gesù dice grazie, lo accetto. E quello ti dice però... Se accetti che io pago il tuo debito, d'ora in avanti tu devi cercare di smettere di drogarti, cercare di smettere di peccare, cercare di smettere di seguire il diavolo, e tu dici sì, no, io voglio che tu mi paghi il debito, però desidero continuare a drogarmi, desidero continuare a essere adultero, desidero continuare a adorare il diavolo, e Gesù dice d'accordo, ma non vale, no, però non funzionerà, perché io non ti perdono allora. Allora, c'era un peccato di morte da pagare, quindi non ha importanza quanto tempo Buddha può soffrire in croce, che non ha sofferto, non ha importanza se uno soffre in prigione 20 anni, non sono le sofferenze che salvano nessuno, qui c'è da pagare un debito con la morte, e beh non può morire un ateo e pagare, no, perché quando l'ateo muore al tuo posto non risuscita, non è Dio, se riviva un Dio, era necessario un Dio, perché? Perché solo Gesù poteva morire e risorgere. Se moriva Buddha, Maometto e Confucio, col fischio che risuscitavano. Io posso soffrire in croce Gesù 6 ore, io 66 ore. Oh, ho sofferto di più, oh, gloria a me. D'accordo, ma quando muoio, io, ciao, puoi dire, come faccio a risuscitare? E se non risuscito io, non risusciti neanche tu. Invece siccome... Io, virgolette, io sono Gesù Cristo, io risuscito e ti do il mio spirito stesso, e come io sono risorto, tu risorgi. Quindi sono cose che non possiamo capire, perché con la mente carnale, con mezzo chilo di carne trita, l'hamburger che abbiamo qui nella parte superiore della capocchia dura, squadrata qui, non possiamo capire queste cose. Cioè, come possiamo capire che mangiando un frutto il diavolo prende il controllo del mondo? Perché è una parabola, non è scritto per quelli che hanno il cuore indurito, che non potranno mai capire. È scritto in modo, Daniele 12:10, è scritto in un modo che capiscono solamente quelli che ubbidiscono, quelli che non hanno indurito il cuore. Daniele 12:10 parte B.
Parte B. Gli empi agiranno empiamente e nessuno degli empi capirà, ma capiranno i saggi.
Quindi, come si capisce questo? Matteo 13 ci dice, non capiscono le parabole perché hanno indurito il cuore. Perché si indurisce il cuore? Tramite la, comincia con la D, disubbidienza. Tu disobbedisci e non capirai la Bibbia. Tu ubbidisci, Dio ti benedice e ricevi l'unzione di capire la Bibbia. Come si capisce la Bibbia? Perché io ho studiato 50 anni? No, perché ubbidisci. Tu puoi essere analfabeta, ignorante, sordo, muto e zoppo e capire la Bibbia. Beh, magari aiuta se le orecchie funzionano. Magari, vabbè, comunque, diciamo, a meno che le orecchie funzionino, sennò Dio ti salverà nel mondo dello spirito. Allora, la Bibbia si capisce ubbidendo.
Amen.
Va bene? E prima ancora di ubbidire, come, non puoi ubbidire a Dio se prima non a Dio?
Non lo ami.
Non lo ami. Matteo 22:37, a memoria. Amerai il Signore con mezzo cuore,
no,
mezza mente e mezza anima.
No,
e lui ti sputerà fuori.
Tutto il cuore, tutta l'anima.
Ti sputerà fuori come l'Odissea.
No.
Allora, proviamo di nuovo.
Amerai il tuo Dio, il Signore, aiutatemi, con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua forza.
Allora, se noi non siamo una chiesa di tutto, sposati, Natalia, sposa tuo marito e dici, ti do metà di me. Scegli un giorno pari e dispari, pari di sopra, dispari di sotto. Io ti do metà di me. Così dice tuo marito. Una moglie come te è meglio perdere che trovarla.
Volevo sposarsi e avere un giorno libero del matrimonio, ti ricordi?
Sì, sì, c'era una che ci ha scritto, la sorella di una sorella missionaria, questa è una sorella, ci ha scritto, fa, ho trovato l'uomo della mia vita, l'uomo dei miei sogni. Tre mesi di fidanzamento, l'uomo era meraviglioso. E dice, sono così contento di mia sorella perché si è girato un sacco di fidanzati in America, erano americani. E proprio non gliene va bene una. Finalmente ha trovato l'uomo della sua vita. Oh, gloria a Dio. È cristiano? No, non è cristiano, ma è l'uomo della sua vita. E dopo lettere contro lettere, dopo un mese così, la sorella scrive. Cosa ha detto?
Che
l'idillio?
Yeah.
L'idillio.
Voleva sposarsi
è
con
finito.
Lei? Però avere un giorno libero dal matrimonio.
E lei dice,
quello che lui
cosa
voleva,
vuol dire un giorno libero? Mi spieghi il giorno libero? Dice, beh, io ho sei giorni a casa e uno libero. Voleva un giorno libero, sai, tu lavori e c'è un giorno libero. Un giorno voleva andare altre donne, eccetera, eccetera. Hai capito? Quindi, invece oggi le religioni fa un giorno per Dio, sabato, e sei giorni liberi.
È vero.
Le religioni hanno un giorno con Gesù, la domenica o il sabato, sono avventisti, sei giorni liberi.
È vero. Io ci aiuto.
Invece io dico no, ogni giorno è sabato per
Amen.
Me.
Amen. E ogni giorno è Natale.
Quindi allora, spero che mi sono spiegato.
Sì.
C'è un prezzo da pagare, c'era un debito da pagare. C'era il milione di dollari o il miliardo, virgolette, una somma che nessuno poteva pagare. Cioè, qual era la somma da pagare? Uno, morire, perché c'è una maledizione, mangia il frutto, muore. Noi figli di degni, virgolette, figli di Adamo, moriamo anche noi. Quindi dobbiamo pagare il debito, dobbiamo morire. Allora arriva Gesù e dice, muoio al vostro posto. Perché non poteva farlo Buddha? Che Buddha è morto, è risorto? È risorto Buddha?
No.
Dicono che essere incarnato adesso in un ricco, poi in un po', poi in un scarafaggio, poi in un topo, poi in un albero, cioè l'incarnazione si deve reincarnare milioni di volte poi. Chi lo sa? È un mistero. Gesù dice: muoio al tuo posto, e poi risorgo, perché io posso farlo, voi no. capito? Non so se mi sono, sto ripetendo a vuoto o mi devo spiegare un po' di più.
No, è chiaro.
Domande contro domande, risposte contro risposte.
Chiarissimo?
C'era un debito da pagare, solo Gesù poteva, solo un Dio poteva pagarlo, perché il Dio Gesù poteva risorgere.
Amen.
Allora, Angela.
Andrew, aspetta, Andrew ha una scrittura per noi. Andrew, make it in Italian. And
no, leggilo tu.
No, leggilo tu.
Andrew can read in English.
Go, Andrew.
Go in English, Andrew.
In nessun altro è la salvezza, perché non vi è sotto il cielo nessun altro nome che sia stato dato agli uomini, per mezzo del quale noi dobbiamo essere salvati.
Riferimento?
Atti 4:12.
Andrea, mia figlia, 14 anni, già può predicare in qualche pulpito. Bravo Andrea.
Ottimo Andrea. Bellissima scrittura. In nessun altro c'è salvezza, solo in Gesù Cristo.
Quindi, non importa se Pinco Pallino soffre in croce 60 ore, non c'è salvezza, perché non è Dio. Ci voleva un Dio che si facesse uomo. Ok, io penso che mi fermerei qui, Angela, sennò vado avanti
anche
fino
io.
A domani.
Anche io mi fermerei qui.
No, domani cosa sabato.
Ci fermiamo.
Allora, Angela, qui
davanti,
è la 1:20 qua, io non so, qua che hanno cucinato?
Sì, qualcosa.
Cosa mangiamo?
Oh, una carbonara improvised.
Improvvisata, qui improvvisano le carbonare. Io capisco che hanno improvvisato un pezzo di pane secco e di cipolle. Qua hanno improvvisato cosa? Una carbonara. E c'è Giorgio che ha portato, lui c'ha un agroturismo lì, Giorgio, ha portato del vino speciale che lui c'ha, lavora in un posto che il padrone gli ha dato una vigna lì, ha portato delle bottiglie, beremo un bicchierino, va. E io non so perché devo guidare la macchina, no, c'è dove Tim?
Adriano,
faccio guidare lui.
Guida lui. Benedetto sei tu.
No, perché qui in questa nazione non si... Qui non si può bere vino quando guida, sono d'accordo. Prossimo, Angela.
Prossimo, chiudiamo.
Cosa mi racconti?
Voglio dirti solo un ultimo messaggio, perché tanti fratelli scrivono bellissimi email, ma non posso leggerli adesso dal vivo, li leggiamo poi dopo.
Ok.
Ma c'è uno speciale. Diversi fratelli dicono che la comunione è stata per loro una cosa speciale, perché da tempo che non prendono la comunione. Ma questo da Patrizia, da Costa Rica, è un messaggio bello. Dice: ciao fratelli. Wow, sono felicissima, ho fatto la comunione con voi, erano 33 anni che non la facevo, mi era stata vietata dalla chiesa perché divorziata.
Ma tu vieta la chiesa.
Grazie Gesù, mi sento ora in unione, mi sento diversa, mi sento luminosa, non so spiegare.
Non capisco tutto, come si chiama, chi è questa?
Patrizia, da Costa Rica.
Patrizia, di Costa Rica.
Grazie. Ciao fratello Giuseppe, un saluto a tutti i fratelli. Vi voglio bene. Che Gesù benedica tutti i fratelli. Buon Natale.
Alleluia, sono bellissime queste comunioni alla radio. I fratelli ci hanno scritto, si vogliono risposare di nuovo alla radio, ci hanno detto. E allora noi scriveteci, fratelli, che celebriamo di nuovo il matrimonio alla radio. Abbiamo celebrato un fidanzamento, giusto?
Sì.
Ok. E gloria al Signore.
E in Skype hai celebrato anche un risposamento, che poi domani lo sentiamo in audio, da parte di Rosa e Agnello.
Ecco, se sono...
Che oggi non abbiamo tempo, ma domani lo ascoltiamo, la loro
quindi,
testimonianza.
Chi vuole che volete risposare, vuol dire amata moglie, marito, ti sposerei di nuovo. Se ce lo chiedete, noi vi risposiamo in diretta.
Sì,
fateci sapere, vi vogliamo bene, vi amiamo. Gloria al Signore.
E poi domani parliamo anche del sogno di Antonietta, la mamma di Franco di Taiwan. Ha fatto un sogno molto particolare che deve interpretarlo. E poi abbiamo anche messaggi da...
Interessantissimo quel sogno che hai fatto. Sul tempo della fine, domani ne parliamo.
Abbiamo anche due messaggi da due poliziotti. Due
messaggi diversi?
Mm-hmm.
Okay.
Uno che sta un po' analizzando le cose che succedono nel mondo,
interessante,
specialmente in Italia, e l'altro su un sogno che un altro fratello poliziotto ha fatto sul tempo della fine.
Sì, ci sta dando,
e sta evangelizzando.
Fratelli poliziotti ci sta dando. Si vede che ne avremo bisogno, perché fratelli poliziotti, già ne abbiamo uno qui, Adriano, e perché sono militari, soldati, a me mi piacciono i fratelli che vengono da... servizio militare, che io ho imparato molto a militare, gloria al Signore.
Amen. E poi ci sono altre cose, tante domande, ma facciamo domani. perché sennò non ci fermiamo.
Va bene, allora, ci fermiamo qui. Mandiamo un bacio questi fratelli.
Sì.
Quindi in 1 Corinzi 5 Paolo ha detto alla sua chiesa in Corinto, ha detto: il mio spirito, io non sono presente di corpo, ma il mio spirito è lì con voi. Paolo pregava su un fazzolettino, li mandavano e la gente guariva. Pietro passava con la sua ombra, guariva gli infermi. Quindi in 1 Corinzi 5 Paolo diceva: io non sono in Corinto adesso, ma il mio spirito è con voi. Quindi anche se siamo alla radio, fratelli, i nostri spiriti possono essere uniti grazie allo Spirito Santo, perché amen. Nello Spirito Santo non c'è separazione. Ci siamo?
Amen.
Quindi, fratelli, siamo felici che il Signore fa queste comunioni e questi matrimoni, questi fidanzamenti. Cioè, noi non possiamo sposarvi, nessuno può sposarvi, nessuna chiesa vi sposa, non esiste. Nella Bibbia non ci sono matrimoni, ci sono fidanzamenti, perché il matrimonio è quando due si uniscono e hanno un atto sessuale, quello è il matrimonio. Poi viene celebrato nella chiesa come testimonianza che vi siete sposati o che vi sposerete, e lo abbiamo già spiegato questo. Il matrimonio è l'atto sessuale, non è che un prete dice: vi dichiaro marito e moglie, tu torni là dopo un mese e dice: sai, annulla tutto. Perché? Perché è stato orato e non consumato. Dice: allora, in quel caso viene annullato. Perché? Perché non era mai stato effettuato. Il matrimonio non è i fiori in chiesa, l'organo che suona, come dice quello, è una celebrazione, è una testimonianza, è come il battesimo nell'acqua che si usava, si testimoniava. Un pentimento è venuto nel cuore, ma l'acqua non faceva niente, testimoniava che ti eri pentito. Quindi noi celebriamo il matrimonio, ma il vero matrimonio è quando tu ti unisci a tua moglie, a tuo marito, e avete un atto intimo, quello vi sposa. Va bene? Quindi amen. Dio vi benedica, amen. Allora io vi saluto, fratelli, gloria al Signore.
Amen.
La preghiera per la salvezza la facciamo adesso o domani?
Possiamo farla domani. Abbiamo fatto già la preghiera della comunione.
D'accordo,
oggi.
D'accordo. Allora domani faremo una preghiera per la salvezza
e per le guarigioni anche
e
domani.
Per le guarigioni, quindi ammalati e arrivati. E di Dianetta raccontiamo oggi o domani?
Domani, perché sennò non ci fermiamo.
E cambiamo a couple of words.
Allora sì, vi raccontiamo domani i dettagli, ma è stato bellissimo la guarigione di Dianette, che adesso non è con noi, ma doveva essere anche lei insieme a noi. Infatti due giorni fa, quando stavamo preparando con i fratelli una riunione per Natale, per fare una fratellanza bella insieme, Dianette doveva venire, però all'ultimo momento ha avuto
un attacco
di pancreas.
E l'hanno ricoverata d'urgenza.
È andata in urgenza in ospedale con dolori forti.
Il dottore ha detto operarla immediatamente.
Sì. Con dolori forti per molto tempo.
Sì.
Fratelli l'hanno visitata, ha portato cose che aveva bisogno, pregato per lei.
Per telefono si sentiva che si lamentava.
Sì, aveva forti dolori.
Fortissimi
dolori.
E ieri mattina, prima di incontrarci con i fratelli per Natale, siamo passati per l'ospedale. Tu con Deborah sei entrata nella stanza di Annette per pregare con lei. Io con Dora siamo andate all'ufficio per organizzare le cose pratiche. Annette
sembrava in coma, non riuscite neanche a salutarci quando siamo entrati.
E ha detto che aveva dolori?
Sì, non riusciva neanche a niente, era come in coma, cioè proprio non riusciva neanche a smuovere gli occhi.
Racconta tu perché non ero presente.
Ma lo raccontiamo domani.
Ok.
Un miracolo grandissimo di Gesù Cristo.
Ok. Per
domani sentirete.
Grazie Signore.
Gloria al Signore.
Amen. Amen. Grazie Gesù. Ti vogliamo bene Gesù.
Amen.
Un abbraccio forte fratelli.
Vi abbracciamo
tanto,
tutti.
Tanto tanto bene.
Ciao a tutti.
Ciao. Ciao.
Amen. Alleluia. Ci sentiamo domani alle 2 del pomeriggio.
Amen.
E ringraziamo a tutti voi fratelli che ci aiutate con le vostre decime e offerte mensili. Il Signore vi benedica e vi ricambia per il vostro amore e le vostre preghiere sincere.
Perché è attraverso di voi che Dio rende possibile la nostra missione.
Amen.
E attraverso di voi che siamo in grado di rendere questa opera gratis a tutti. Grazie a voi
Signore.
Che vi sacrificate con decimi e offerte. Dio vi benedica, vi amiamo tantissimo.
Amen.
Grazie che non solo pregate per noi, ma anche ci sostenete. Grazie Gesù.
Dio vi benedica. Ci sentiamo domani. Ciao, un abbraccio.
Ciao.
Fuori che vai notte. Buon Natale.
Thank you.
che festa si sa, però c'è chi soffre e tu cosa fai?
E così è Natale, speriamo che sia felice per vecchi e chi nascerà.
Così buon Natale.